Gesù è il Signore, fratelli.
Alleluia.
Alleluia.
Gesù è il Signore.
Il Signore che dà la vita. Il Signore che ci sfama, il Signore che ci sazia, il Signore che ci disseta. E quanto più ci disseta il Signore, quanto più noi abbiamo sete, quanto più noi abbiamo fame. Se non abbiamo fame e non abbiamo sete, è impossibile essere dissetati. Mi colpivano tanto le parole di oggi, della liturgia. Beati voi perché avete sete. Beati voi perché ora avete fame. Come si fa a essere beati quando si ha fame? Si è beati perché se abbiamo fame il Signore ci darà da mangiare. Il Signore sazierà la nostra fame. È una beatitudine assieme a tutte le altre beatitudini delle quali noi godiamo per essere una comunità che si riunisce in preghiera. Abbiamo delle beatitudini in più, oserei dire, no? Rispetto a quelle che solitamente noi ascoltiamo. Abbiamo il privilegio di essere una comunità, e di una comunità che si riunisce per lodare il Signore, per benedirlo, per promuovere la grazia del rinnovamento, di una comunità che si riunisce nell'amore fraterno per condividere l'amore fraterno. E come si condivide l'amore fraterno? Si condivide nell'aiuto reciproco, nell'amore reciproco, nel servizio scambievole che noi ci porgiamo. Perché se è vero ed è assolutamente vero che il rinnovamento è una corrente di grazia, è anche vero che questa corrente di grazia all'interno di una comunità fatta di uomini, fatta di persone, deve passare attraverso questi uomini e queste persone. E quindi è necessario che ci siano delle persone che si mettano a disposizione perché tutto questo possa accadere. Ecco, il Signore non fa nulla da solo, ma chiede sempre in ogni caso la nostra collaborazione. E la nostra collaborazione, quella della quale vogliamo chiamare oggi, è la chiamata che noi abbiamo ricevuto a servire il Signore nel rinnovamento nello Spirito. Noi facciamo parte di una comunità, ma non facciamo parte di una comunità come se fossimo un club di persone che si riuniscono periodicamente per godere. Non si sente? Posso avvicinarlo ancora un po'?
Più vicino.
Mi pareva di essere. Ecco, dicevo che non siamo un club di persone che si riuniscono per parlare, diciamo, delle attività più varie. Noi siamo una comunità che condivide la vita, che condivide l'esistenza, il proprio essere, che condivide la propria fede e che questa fede desidera che sia diffusa, che sia comunicata agli altri. Non è una fede che noi ci teniamo per noi stessi, ma abbiamo questa, sentiamo forte questa necessità, questa chiamata del Signore a distribuire tutto quello che noi abbiamo ricevuto. Qualche giorno fa il Vangelo parlava della moltiplicazione dei pani e dei pesci. La moltiplicazione la fa il Signore, ma la distribuzione chi la fa? La distribuzione la fanno i discepoli. Se non ci fossero stati i discepoli che si mettevano a distribuire la moltiplicazione che faceva il Signore, tutte quelle migliaia di persone sarebbero rimaste affamate. Noi abbiamo un privilegio, il privilegio che nostro è quello di essere stati scelti dal Signore per essere suoi collaboratori, per stare insieme a Lui. per crescere nell'amore che il Signore ci dà. E quindi una delle nostre azioni, del nostro modo di esplicare questo stare insieme al Signore consiste proprio nel mettersi a servizio del Signore. E il mettersi a servizio del Signore in realtà è un dono che noi riceviamo, è un privilegio. Noi non siamo chiamati a lavorare per essere usati dal Signore nel senso di essere al suo servizio, ma siamo chiamati ad essere collaboratori del Signore. E tutto questo per noi rappresenta, o meglio, dovrebbe sempre rappresentare un privilegio. Ora, siamo abituati a fare questo da tanti anni, ci sono in mezzo a noi dei fratelli nuovi che stanno facendo il seminario e quindi magari alcune cose specifiche del rinnovamento le ascoltano per la prima volta, ma tutti quanti gli altri che siamo più anziani, quelli che siamo oggi, quelli che oggi era previsto che fossimo, ecco, e siamo, come dire, abituati a questo stile di vita, e quando ci si abitua ad uno stile di vita, anche ad uno stile di vita di servizio, può succedere, è molto facile che, anzi accada, che si entra un po' nell'abitudine, e quando si entra nell'abitudine si può entrare anche nella stanchezza, si può entrare anche in quel modo di essere in cui non si vede il bello, non si vede la novità, e tutto ciò può produrre una certa stanchezza, una certa fatica, per cui abbiamo sempre bisogno di riprendere in mano questo discorso per scavare e scoprire tutta la bellezza che insita e tutta la gioia che ci dà questa chiamata del Signore, ma anche per verificare se nella nostra vita noi a questa chiamata diamo una risposta che è sempre coerente. Se noi siamo in grado di, come dire, soddisfare a quella che è la richiesta del Signore. Allora, la parola di Dio, che per noi è luce, è quella che ci fa capire. Noi davvero nella parola di Dio, soprattutto nel Vangelo, troviamo la luce piena per fare chiarezza nella nostra vita, così come nel nostro servizio. Prendiamo questa mattina un passo molto, molto famoso, che tutti quanti conosciamo, e che ci fa capire che cosa il Signore si aspetta da noi e in quale modo noi possiamo rispondere alle aspettative del Signore. È quello che va sotto il nome di Marta e Maria. Capitolo 10 del Vangelo di Luca, leggiamo così: mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse al Signore: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, dice il Vangelo, la tradizione più corretta sarebbe la parte buona. Ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta. Osserviamo questa scena. Noi immaginiamoci di essere un regista e di dover mettere in scena questa, questo avvenimento, no? Che viene sotto i nostri occhi. Ci stanno queste due sorelle, una che si mette a lavorare, l'altra invece che si adagia, si sdraia ai piedi del Signore e ascolta la sua parola. A un certo momento arriva Marta, tutta affannata, arrabbiata, tesa, per nulla felice, e comincia immediatamente a criticare la sorella. Dice: vedi, dice, questa non fa niente, non sta facendo assolutamente nulla, mi ha lasciato solo a me a lavorare. Al che il Signore gli dice: guarda che tua sorella sta facendo ciò che è bene fare, e io permetterò che lei continui a fare questa cosa buona che sta facendo. Al che potete immaginare, non c'è scritto nel Vangelo, ma possiamo immaginare come la rabbia di Marta sicuramente è aumentata. A questo punto Marta non ce l'aveva più soltanto con la sorella, ma ce l'aveva anche col Signore. Dice: ma guarda un po'. Voi ve immaginate questa scena, no? Di questa donna che si sarà messa così, con le mani lungo i fianchi, a criticare e a dire: ma insomma, ma che cos'è questa storia? Ma è possibile mai che qui soltanto io devo faticare? E gli altri che fanno? Non lavorano? Allora, c'è una interpretazione di questo passo del Vangelo che tante volte è stata vista come vedendo in Marta diciamo la Chiesa che opera, la Chiesa che lavora, che si dà da fare, e in Maria la Chiesa contemplativa. Diciamo che gli esegeti più moderni, secondo me anche molto più convincente, dicono che questo è completamente sbagliato. Figuriamoci se il Signore, se Dio può essere contento di persone come Marta, che lavorano con fatica, che si arrabbiano e che criticano i fratelli e criticano il Signore stesso. Beh, certamente questa non è la maniera buona di servire al Signore. Certamente il Signore non si aspetta questo. Non se l'aspetta da Marta, come non se lo aspetta da tante altre persone brave, buone, lavoratrici, ma che, dandosi da fare, lavorando, assumono atteggiamenti di questo genere. La verità è che, stando ai piedi del Signore e ascoltando la parola del Signore, lentamente, un po' alla volta, goccia dopo goccia, ma si diventa come la parola che si ascolta. Se si sta ai piedi di Gesù, a poco ci si trasforma in Gesù. E se ci si trasforma in Gesù a poco, che cosa si comincia a fare? Si comincia a fare quello che Gesù ha fatto. Gesù, la definizione che ha dato di se stesso è stata quella di essere servo. Lui si è proclamato, si è autodefinito servo. Anche in Isaia noi lo troviamo definito come servo. E che cosa fa questo servo? Abbiamo sentito qualche settimana fa, sempre dal Vangelo di Luca, quando il Signore, che sta nella sinagoga di Nazareth, apre il rotolo del libro e legge quel passo che dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha mandato, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Il Signore fa questo, e lo fa sempre, lo fa continuamente. E il nostro servizio, da qualunque parte e da qualunque punto di vista noi lo vogliamo guardare, ma anche il servizio che svolgiamo, diciamo, nella nostra comunità, in realtà racchiude e contiene in sé tutti questi elementi. Contiene l'annuncio. Che cosa facciamo noi quando preghiamo e quando lodiamo il Signore in assemblea, quando facciamo la preghiera carismatica. E quello non è l'annuncio. E che cosa facciamo noi quando preghiamo sulle persone o anche durante la preghiera stessa comunitaria? E che forse non facciamo una preghiera di liberazione. E quando noi annunciando il Vangelo e benedicendo il Signore, proclamando la parola del Signore, noi diventiamo strumenti perché qualcuno possa aprirsi a Dio, e non siamo quelli che danno la vista ai ciechi. Può sembrare esagerato, ma guardate, esattamente così. E quando noi pregando permettiamo che lo Spirito del Signore scenda sull'assemblea e ci sono persone che riescono a liberarsi da un'oppressione, e che forse quella non è anche quello un ministero di liberazione. E quando noi accogliamo le persone che entrano, le persone che arrivano, e gli diciamo benvenuta, questa è la casa del Signore, e noi non stiamo annunciando il regno di Dio. Allora, tutte queste cose che noi facciamo, tutte queste, tra virgolette, attività che noi svolgiamo, e non sono attività umane, semplicemente, ma sono attività che si connettono a quello che è il ministero del Signore, a quello che il Signore è venuto a fare sulla nostra terra, a Lui che si proclama il servo. Allora, ci sono due tipi di servizio, essenzialmente. C'è il servizio che si dona gratuitamente ed è quel servizio proprio che si riesce a fare quando si è entrati nello Spirito del Signore, quel servizio al quale noi riusciamo a dare una risposta positiva quando passiamo veramente del tempo a contemplare il Signore, ad ascoltare la Sua parola. E poi c'è un altro tipo di servizio che non è gratuito, e se non è gratuito, com'è? È a pagamento. Cioè, quel servizio rispetto al quale noi ci aspettiamo una ricompensa. Se io facendo un servizio mi aspetto una ricompensa, ma che anche fosse questa ricompensa, voglio dire, la gratitudine delle persone. Dici, lo faccio, però voglio che questi siano grati nei miei confronti. Cioè, quello è una ricompensa, sapete, è un pagamento. Come Marta, che si aspettava che gli dicessero brava, complimenti, come sei stata brava. Allora, sono due tipi di servizio. Dicevamo, uno è gratuito e uno è pagamento. Quello gratuito ci fa entrare nella gioia, ci fa essere felici di dare senza pretendere nulla, e continua a farci riempire il cuore della presenza del Signore, perché stiamo facendo la stessa cosa che il Signore sta facendo. Il servizio, tra virgolette, a pagamento, cioè quello rispetto al quale noi ci aspettiamo una ricompensa, che può essere la ricompensa dei fratelli che si complimentano con te perché sei bravo, ma guarda quanto sei bravo, che ne so, a mettere le stufe, no? O può essere anche la ricompensa che uno si aspetta perché pensa in questa maniera di guadagnarsi il paradiso. Dice, sai, ci ho lavorato per il Signore, sicuramente il Signore poi mi chiamerà con Lui. Lo fai. Ma il Signore il paradiso te lo regala, non aspetta che metti le bombole. Non è questo il problema. Allora, la differenza fondamentale qual è? La differenza fondamentale è che se si fa questo servizio, diciamo così, a pagamento, rispetto al quale ci si aspetta una ricompensa, beh, ci rende nervosi, ci rende agitati, ci fa entrare in conflitto con le altre persone, ci fa entrare in discussione con gli altri fratelli, ci fa entrare in discussione anche con Dio stesso. Dice, ma guarda un po', anni e anni e anni che io ti servo. Ci avete presente il fratello maggiore fratello minore e fratello maggiore. Il fratello maggiore dice: per tanti anni io ti ho servito e tu non mi hai dato mai un vitello per potermi divertire e fare feste con i miei amici. E cosa porta? Porta alla divisione. Se prima vi ho chiesto per un attimo di immaginarvi la scena di Marta e Maria, adesso vi chiedo per un attimo di focalizzare un'immagine che tutti quanti abbiamo presente, che è quella di Madre Teresa di Calcutta. Se guardiamo per un attimo quel viso e quegli occhi che tutti abbiamo presente, vediamo una donna felice, una donna stracolma di gioia, una donna però che ha trascorso tutta quanta la sua vita in dono al Signore, senza risparmiarsi mai, senza fare nulla. Ecco, questa ai miei occhi è il prototipo più evidente della Maria dei nostri giorni. Ora, queste problematiche a noi ci riguardano da vicino e sono delle cose che dobbiamo sempre tenere presenti, perché siccome noi non siamo angeli, ma siamo sempre sottoposti tutti gli impulsi carnali di questo mondo, possiamo sempre deviare. L'uomo carnale, direbbe San Paolo, tende sempre verso la carne, quelli invece che vivono secondo lo spirito tendono allo spirito. In noi queste realtà coesistono, sono sempre presenti. Nessuno di noi può dire: io sono Marta, e nessuno può dire: io sono Maria, perché questa doppia realtà di Marta e Maria ce l'abbiamo cucita addosso tutti quanti. Non ci possiamo fare illusioni. Non possiamo dire di essere diventati completamente Maria o di essere solo ed esclusivamente Marta. Perché? Perché in tutti quanti noi sicuramente c'è del bene e quindi siamo anche Maria. Però stiamo attenti che siamo anche Marta. Allora bisogna stare estremamente attenti a che cosa noi vogliamo fare prevalere nella nostra vita, nella nostra esistenza, a quale voce, ecco, vogliamo dare retta. E possiamo fare, come dire, un po' uno screening, no? Cercare di capire, badando ciascuno a se stesso, e io questo lo dico riferendomi a me per primo, ovviamente, a quale delle due persone noi ci rapportiamo. La cartina di tornasole del servizio di Marta è rappresentato innanzitutto da due elementi: la critica e la pretesa. La pretesa. La critica è facile da capire. Quando noi cominciamo a essere critici nei confronti degli altri e critichiamo, anche a ragione, però più che badare, diciamo, a quello che noi dobbiamo fare, badiamo a criticare gli altri, ecco, stiamo attenti perché probabilmente il nostro servizio si tende più verso quello di Marta piuttosto che quello di Maria. Però c'è una cosa un pochino più sottile, che è la pretesa. Che cos'è la pretesa? In realtà meno si serve e più si pretende. Meno si fa e più si aspetta che siano gli altri a fare. Va di pari passo con la critica. Però la pretesa si estende non solo ai fratelli, ma si estende anche a Dio stesso, al Signore. La pretesa raggiunge tutti. Che cos'è la pretesa? Allora, è esigere il servizio degli altri. Cioè, dare per scontato che si abbia diritto ad essere serviti. Possiamo fare qualche esempio? Io me ne sono appuntato qualcuno, così. Per esempio, la pretesa che la comunità il sabato ci sia sempre e comunque, a prescindere da noi stessi e dal proprio servizio. Un po' come tutti quanti noi pretendiamo che funzionino, per esempio, i servizi pubblici, che funzionino gli ospedali, che funzionino le scuole. Più o meno alla stessa maniera noi pretendiamo che il gruppo funzioni. È quasi un servizio pubblico, obbligatorio, ci deve essere. Ma come? Non c'è il gruppo? Ma come sarebbe a dire? C'è possibile che un giorno non c'è il gruppo? Ma è possibile. E diventa così una pretesa da parte nostra che questo ci sia. Per cui si ragiona, come dire, questo sabato vado al gruppo perché ho bisogno di ricaricarmi. Devo caricare le pile, le batterie, quindi vado al gruppo. E guardate che è abbastanza diffusa. Ovviamente ci sono diverse gradazioni in tutto questo, no? Fino ad arrivare al limite proprio dello sfruttamento. Di un qualche cosa che c'è sempre e comunque e della quale io mi posso servire a mio piacimento. Dopodiché, se non mi va, non ci vado. Dopodiché, se un sabato io c'ho di meglio di fare, perché c'è la partita. Ma ti pare a te che mi perdo la Roma, la Juve, quello che è. Il gruppo sono io, sei tu e ciascuno di noi. Non è un'entità astratta che funziona così astrattamente. L'altra pretesa, devono riconoscere i miei carismi. Questi non riconoscono, io pretendo che riconoscano i miei carismi. È diffusa anche questa, sapete? Diventa una pretesa. Se no questo pastorale non capisce niente. La pretesa che siano sempre gli altri a venirmi a cercare. La pretesa che siano sempre gli altri ad accogliermi. La pretesa che mi ascoltino. Perché ho tanto da dire. Devo parlare, quindi gli altri mi devono ascoltare. Io vado al gruppo perché lì mi ascoltano, no? Senza porsi minimamente il problema che l'accoglienza e l'ascolto, ma sei tu in prima persona che devi accogliere, quindi devi ascoltare l'altro. E questo parlare e pretendere. La pretesa che tutto si svolga secondo i miei desideri e le mie aspettative. Pretendo che la preghiera sia bella. La preghiera mi deve piacere, perché sennò che preghiera è se non mi piace? E i canti, e la musica, e l'accoglienza. Ma possibile mai che tutto il freddo che fa ancora questi non hanno messo le bombole? Pretendo io di essere, cioè, voglio dire, insomma, ma sto gruppo è serio o non è serio? Deve funzionare, quindi tutte le cose devono andare a posto. E lo pretendo. Questa è la pretesa, guardate che è terribile, perché ho tante aspettative. Non parliamo poi delle richieste di denaro. Chiedono sempre soldi. Ma che ci fanno con tutti questi soldi? È la richiesta continua. La pretesa di poter arrivare tardi, tanto la preghiera ritarda. Che ci vado a fare alle 4:30? Tanto questi prima delle 5:15 non cominciano a pregare. Io intanto risolvo altre cose e poi arrivo. Anzi, portando agli estremi, magari se arrivo tardi, così evito di essere coinvolto in qualche servizio. Sai mai mi chiedono di mettere a posto le sedie? Arrivo tardi, trovo che tutto è sistemato, poi appena finisce anche per evitare di perdere tempo, magari giro subito i tacchi e me ne vado, quindi partecipo alla preghiera. Capite come tutto questo, detto anche in maniera estrema, parlo in maniera estrema per farmi capire, e poi ovviamente questo non è un discorso diciamo rivolto ai presenti, perché i presenti sono presenti e come sempre accade, i presenti finiscono per ascoltare le cose che invece dovrebbero sentire gli assenti, no? Questo è quello che accade normalmente. Però diciamo anche noi, anche il migliore di noi, anche la persona di noi migliore in assoluto ha la possibilità, come dire, questa grazia della comunità di viverla in una maniera più alta, più elevata. Allora, qual è l'antidoto, diciamo, alla pretesa? Secondo me l'antidoto alla pretesa è la preghiera semplice di San Francesco. Perché la preghiera semplice di San Francesco ci spiega come si ottengono tutte le cose alle quali noi aspiriamo. Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare, e noi potremmo aggiungere di essere accolto quanto di accogliere, di essere compreso quanto di comprendere, potremmo dire quanto di essere ascoltato quanto invece di ascoltare gli altri, essere amato quanto amare, perché dando si riceve, perdonando si è perdonati, accogliendo si è accolti, servendo si è serviti, amando si è amati, fino alla fine, che dice, morendo si risuscita a vita eterna. Questo è l'antidoto. Allora, tu vieni al gruppo perché hai bisogno di essere accolto, ma tutti abbiamo bisogno di essere accolti, io ho bisogno di essere accolto. Ma se io voglio essere accolto, la prima cosa che devo fare è accogliere gli altri, perché accogliendo si è accolti. Se no, se veniamo solo per essere accolti, non ci basterà mai l'accoglienza. Ne avremo sempre un bisogno infinito. Di essere perdonati, ma staremo tutta la vita a chiedere di essere perdonati. Perdoniamo gli altri. Se perdoniamo gli altri, ci accorgiamo poi che veniamo perdonati noi. Quindi questo pretendere, questo dare per scontata ogni cosa, è una cosa terribile, perché invece bisogna comprendere, bisogna vedersi che è tutto dono, è tutta grazia, che non c'è nulla da pretendere, c'è solo da cogliere questa grazia e renderci noi stessi canali di questa grazia nei confronti degli altri. Questo atteggiamento che vi dicevo, che riguarda la pretesa, non è affatto nuovo, anzi è antico. Se leggiamo il Vangelo ci accorgiamo che tante volte sono i giudei stessi, in particolare i sacerdoti e gli scribi, che pretendono qualche cosa da Gesù. Per esempio, gli dicono: quale segno ci mostri perché crediamo a te? Pretendevano un segno. Persino i discepoli del Signore a un certo momento gli dicono: vogliamo che tu faccia per noi questo, e cioè che noi sediamo alla tua destra e alla tua sinistra. Questa è la pretesa avanzata nei confronti del Signore. A Nazareth, quando il Signore torna a Nazareth, gli dicono: fai anche qui i segni che hai fatto a Cafarnao. Pretendono che vada a fare a Nazareth i segni che già, i miracoli che aveva fatto a Cafarnao. E siccome il Signore non li fa, a quel punto lo portano sul ciglio del monte per buttarlo di sotto. Ci rendiamo conto della pretesa di quanto è terribile, di come perverte tutti i nostri comportamenti, perché è l'esatto contrario del dono, che invece è tutto ciò che noi dovremmo saper fare. Allora, la risposta a tutta questa pretesa, come dicevo prima, può essere la preghiera semplice di San Francesco. Gesù dà un'altra risposta quando, per esempio, Pietro rimprovera, vi ricordate quando Pietro gli dice: questo non ti accadrà mai, quando Gesù predice che andrà sulla croce, no? Dice: questo non ti accadrà mai. E Pietro pretende che Gesù faccia quello che sta dicendo lui. E il Signore come gli risponde? Gli dice: mettiti dietro di me e seguimi, perché tu non stai pensando come Dio, ma stai pensando come gli uomini. E quindi l'antidoto è questo, è mettersi alla sequela del Signore e cercare di imparare a muoversi così come il Signore ci insegna. Bene. Allora, abbiamo bisogno noi di correggere la nostra vita, di correggere i nostri comportamenti per portarli ad un livello più alto, ma anche e soprattutto per godere di più della gioia del servizio, per essere, come dire, più intimamente legati al Signore e trarre gioia. Cioè, la vita comunitaria deve essere fonte di gioia, e non può essere soltanto fonte di gioia nel momento in cui si fa una festa, nel momento in cui si fa una danza, o nel momento in cui c'è una preghiera che è avvincente più delle altre, ma deve essere fonte di gioia sempre. E nel momento in cui questo servizio ci accomuna e ci trasporta ad un livello più alto, ad un livello più elevato della presenza del Signore, ecco, questa è una gioia che sicuramente noi gustiamo nella nostra vita. Così si fa piazza pulita della stanchezza, si fa piazza pulita della critica, si fa piazza pulita di qualsiasi pretesa che in realtà non ha nulla a che fare col Signore. Poi oggi nel pomeriggio cercheremo di andare più in profondità, ma non tanto parlando o dicendo delle cose, ma facendo un segno, facendo una mistagogia che possa farci comprendere come noi, per entrare nella gioia e fare delle opere buone per il Signore, dobbiamo essere strettamente legati a Lui. Adesso vorrei concludere soltanto, se possibile, con un canto che ci possa aiutare a stare ai piedi del Signore. Come Maria, per questo motivo vi invito a mettervi come Maria da subito ai piedi del Signore. Questa è una cosa che a noi piace moltissimo farlo. Siamo nel rinnovamento anche per questo, perché godiamo molto della presenza di Dio, godiamo molto del nostro contemplare il Signore, e che quello stare, quell'essere che ci porta, contemplando il Signore, piano piano a trasformarci in Lui. È la cosa buona di cui tutti quanti abbiamo perennemente e costantemente bisogno. Allora, non so, un canto per esempio come Signore sono qui ai tuoi piedi. Signore, stare ai tuoi piedi per me, Signore, è un tempo di riposo. Per me, Signore, è un tempo nel quale io mi libero da tutte le mie angosce, dei miei problemi. È il tempo, Signore, nel quale io vedo che c'è qualcosa e soprattutto qualcuno che è più grande delle mie preoccupazioni, delle mie malattie, delle mie sofferenze, delle mie povertà. È per questo, Signore, che voglio rimanere e voglio sostare ai tuoi piedi e ascoltare la tua parola. Perché la tua parola, Signore, riempie il mio cuore e il tuo volto, Signore, riempie i miei occhi. E non posso cercare nulla di meglio, Signore, che stare con te, stare in te. Sono i momenti, Signore, nel quale faccio un assaggio di quello che è il cielo, di quello che è il paradiso, dell'eternità, Signore. E mi riposo, Signore, da tutte le stanchezze. Trovo sollievo. E decido di accoglierti nella mia vita. E ripeto, Signore, questa richiesta. E ti lodo, Signore.
Signore, sono
Allora, a Gesù, gli applausi per favore.
Grazie. Sì. Generalmente quando viene invitato una persona da fuori, alla fine c'è Gaetano che lo ringrazia, adesso c'è, dovrebbe essere qualcuno anche da parte nostra per esprimere un grazie per le parole che hai espresso. E, vedete, sarebbe stato forse semplice alla fine di una preghiera, di un sabato, a fare un avviso e dire ragazzi, qui c'è bisogno di fare sul serio i vostri ministeri, i servizi, cioè i compiti che ha ognuno. Ma non abbiamo voluto farlo così. Noi abbiamo preparato questo giorno, abbiamo programmato per dedicare una giornata intera, quasi una giornata intera, per dire quanto è importante il servire. Allora, potete sedervi, non vi faccio un'altra conferenza, 2 minuti solo. Allora, vedete, Gaetano ha iniziato con un passo del Vangelo per esprimere che quello che dice ha anche fondamento biblico, non è così una invenzione che noi vogliamo dire. E mentre lui parlava, mi sono venute in mente delle parole in latino, una espressione in latina per parlare della liturgia, ed è così: lex orandi, lex credenti. Forse l'avete sentito qualche volta, che significa la legge della preghiera e la legge della fede, del credere, cioè il modo in cui si prega e esprime il modo in cui si crede. Allora, mentre lui parlava, è stato interessante perché ha svolto questo discorso dicendo che il servizio tante volte, forse sempre, esprime la fede, il modo in cui noi crediamo in qualcosa. Allora potremmo aggiungere a questa espressione latina lex servendi, lex orandi o lex credenti, cioè il modo in cui io servo esprimo in quello che io credo, il modo in cui io prego. Allora vedete che non è una cosa così leggera. Quello che mi ha impressionato all'inizio, proprio quando io ho conosciuto voi, sto parlando del 2011-2012, era il modo in cui ogni gruppo, no, liturgia, canto, l'animazione, accoglienza, iniziavano il momento della preghiera, prima ancora di iniziare la preghiera, con la preghiera del gruppo, no? Che si riuniva, pregava perché il loro servizio sia fatta bene. Allora io ho detto, ma guarda, questi pregano più dei frati, perché praticamente a ogni cosa c'era la preghiera che, diciamo, precedeva tutto. Allora grazie, perché non è stato un discorso semplice, ma diciamo questo discorso sul servizio ha le basi proprio bibliche, ma esprime quello che noi crediamo, no? La nostra preghiera, possiamo dire la nostra vita. Grazie.